Perugia, ma che storia è quella di Perugia? Ecco, io più volte negli ultimi giorni me lo sono domandato. Che storia è? È una storia che credo quasi sicuramente ci ritroveremo trasposta al cinema fra qualche anno. È una storia che sicuramente ha una sua complessità. È una storia che ha i colori dello spy story, del giallo, qualche notazione misteriosa, quindi di mystery, come si dice oggi. Sicuramente non ha contorni pulp, non ha contorni splatter. È una tipica storia italiana. Ecco, io la definirei così, una tipica storia italiana. Perché? E perché alla fine poi cercandolo c'è un po' tutto quello che è la peculiarità della storia italiana, no? Pezzi dello Stato che non si sa bene dove siano e da che parte stiano. Commistioni e conflitti strani fra il potere e l'informazione, personaggi volutamente non ben definiti, non ben delineati. Se pensi che il protagonista assoluto di questa storia fino adesso è il finanziere, credo che mai nessuno l'abbia vista nemmeno in faccia, come è fatto, che sembianze abbia. Che una cosa che voglio dire dal punto di vista garantista è fenomenale, perché credo che sia uno dei pochi indagati in Italia che, tranne il nome, voglio dire, il resto non è stato sbattuto sui giornali né visivamente né a livello di storia raccontata. Cioè non si è ancora andato a prendere i parenti, non si è ancora andato a scavare le amicizie, le amicizie particolari. Insomma, diciamo che è una storia che contiene al suo interno tutto il contrario di tutto contemporaneamente, in conseguenzialità. Cioè, proprio una tipica storia italiana. Sappiamo benissimo, insomma, i contorni della storia quali sono, no? Sappiamo benissimo questi fantomatici accessi a go-go fatti alle banche dati italiane da parte, voglio dire, di questo operatore della Guardia di Finanza, poi in qualche maniera finite nelle mani di alcuni colleghi che le hanno pubblicate, insomma, in qualche modo le hanno utilizzate. Ed è anche giusto, perché poi chiaramente un giornalista, se viene a conoscenza di notizie, quelle notizie siano chiaramente di interesse pubblico, è tenuto a pubblicarle, è tenuto a farci degli articoli e renderle fruibili un po' a tutti. Certo, si va un pochino a, come dire, puntualizzare su quale sia la fonte e in quale maniera i colleghi, purtroppo oggi sotto indagine, con cui questi colleghi hanno avuto queste notizie, questi dati. Ma lì bisognerebbe conoscere bene le carte, capire bene i meccanismi, sapere come si è svolto tutto per cercare, voglio dire, di dare non un giudizio, perché non spetta a nessuno dare giudizi su queste cose se non alle autorità competenti nella maniera più oggettiva possibile, almeno ci si augura nella maniera più oggettiva possibile. Ma come dire, questo malcostume, lo possiamo chiamare così, malcostume molto presente in Italia, di, come dire, di vicinanza, quasi di abbraccio in certi momenti fra l'informazione ed il potere costituito, è qualcosa che lascia sempre, come dire, abbastanza sgomenti, ecco, se possiamo utilizzare questo tipo di accezione. Sicuramente che Giorgia Meloni e tanti esponenti di centrodestra oggi gridino in maniera quasi sconnessa al complotto per cui sarebbero stati oggetto di questo dossieraggio, che è un'altra parola che viene fuori con molta dovizia, ora da un lato, ora dall'altro, così. senza badar bene né alla grammatica e né alla semantica. E questo complotto sinceramente non sembra che ci sia in qualche maniera, anche perché il dossieraggio, se c'è stato, sembra essere, come dire, abbastanza trasversale. Poi beh, è chiaro che essendo la destra al potere in questo momento è ovvio che sia sotto i riflettori in qualche maniera. Quanto poi questa guerra non sia guerra fra virgolette, insomma, passateci il termine, perché è molto improprio, visto e considerato che oggi di guerre ne stiamo vedendo davvero, davvero diverse, davvero tante nell'ambito del palcoscenico mondiale, rispetto alle quali nessuno fa nulla se non mettersi lì a pontificare negli studi televisivi di seconda e terza serata, o peggio ancora negli pseudo approfondimenti pomeridiani o in riviste altrettanto discutibili. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Ritorniamo invece a quello che è il centro della nostra riflessione, è fondamentalmente che se questa fosse una storia scritta e raccontata, quindi da qualche scrittore più giallista, più di mystery, vedete voi, fate voi, insomma è una cosa che poi dipende dal gusto di ognuno, potremmo dire che per alcuni passaggi sembra scritta anche un pochino male, un po' sgrammaticata, un po' raffazzonata, rabberciata, messa lì, che magari vive su una serie di stereotipi, no? Il finanziere infedele, il mandante che si cela. Beh, che ci siano mandanti dietro chi ha operato per accedere a quelle banche dati è una cosa praticamente oggettiva, cioè non è che si possa negare, e non crediamo che il finanziere in questione si sia mosso di sua iniziativa, anche perché poi ci sarebbe da domandarsi che cosa se ne sarebbe fatto di quelle notizie, di quei dati raccolti. Quindi qualcuno lo ha compulsato. Accusare De Benedetti, come si è fatto in maniera molto rancorosa la Presidente del Consiglio, ci sembra un'altra, come dire, cosa molto sopra le righe, anche perché poi già un Presidente del Consiglio che va a chiudere una campagna elettorale in piazza a noi già non sembra proprio tanto di buon gusto. Però, per carità, oggi la politica è opinabile su tutto e su qualsiasi cosa. Diciamo che, come già detto in altre nostre riflessioni, io terrei distinti i due ruoli, quello politico e quello istituzionale. Ma evidentemente non siamo tutti dello stesso avviso e si tende a unificare, mischiare questi ruoli. Insomma, è una storia un po' strana, no? Basti guardare per esempio la parte che riguarda il presidente della FIGC Gravina, che prima parte lesa, poi passa ad essere indagato, poi addirittura il coup de théâtre in cui lui dice di essersi fatto indagare perché altrimenti non si sarebbe potuto difendere. Ma è un plot che sinceramente ci risulta un po' astruso e non sappiamo in realtà in questo momento se è la storia che ha dei passaggi e delle assurdità in sé o se è il racconto della storia, perché poi bisogna sempre fare questa differenza, se è il racconto della storia che in qualche maniera, come dire, è parossistico. Sta di fatto che ci sono poche cose oggettive, cioè di oggettivo che le azioni che sono state portate avanti non sono certamente delle azioni legali né morali. C'è che la persona, come dire, il primo che ha portato avanti queste azioni, quindi il finanziere di cui abbiamo più volte parlato, è praticamente coperto dal più fitto segreto istruttorio, si diceva una volta, quindi non sottoposto alla solita gogna, viva Dio, che si è sempre fatta fino adesso, ma molto molto coperto, il che ci fa pensare che queste coperture, voglio dire, in qualche maniera vengono molto, molto dall'alto. Quindi c'è questa idea di questo stato, come dire, leviatano, che in qualche maniera fagocita e rumina tutti quelli che sono i suoi esponenti, che non è più, come dire, ad uso e consumo dei cittadini, ma sopra e al di là dei cittadini, di cui ci sembra, insomma, se ne infischi anche un pochino. Ecco, noi questo vorremmo sapere se sono i fatti realmente così paradossali, o se è il racconto dei fatti che fino a questo momento è stato fatto ad essere, come dire, kafkiano. Però poi ci fermiamo, riflettiamo e ci domandiamo: ma siamo sicuri che è una storia? Non è che è la realtà?